Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Ci siamo lasciati nella precedente puntata, con una riflessione sul significato dell'amore come volere il bene dell'altro, quindi l'amor benevolentiae, dicendo che proprio questa forma di amore, cioè quella disinteressata che si preoccupa del bene dell'altro, a rappresentare appunto la forma più alta di amore, che viene anche chiamata amor amicizie. Spiega Tommaso, la ragione di ogni dono gratuito è l'amore. Per questo diamo gratis qualcosa a qualcuno, perché vogliamo per lui il bene. La prima cosa che gli diamo è l'amore, per il quale vogliamo il bene per lui. Da cui è chiaro che l'amore ha ragione di dono primo, per il quale si danno tutti i doni gratuiti. Abbiamo parlato dell'amore perché abbiamo capito che è strettamente collegato con la teologia morale e in particolare con l'atto morale, proprio perché è strettamente collegato con il bene e con la libertà. Questa gratuità risiede quindi non tanto nel desiderare un bene, ma nel desiderarlo per un altro, senza che gli sia dovuto. E nella relazione interpersonale autentica e quindi nella reciprocità che si comprende il significato pieno della gratuità. È la persona che in quanto tale non chiede altro dono che l'amore. Questo si realizza in una forma, altissima nell'amore sponsale. Il passaggio dall'io al noi, potremmo dire, è fondamentale. L'amore in questa forma, come è quella dell'amore sponsale, ancora di più è chiamata a crescere, a riscoprirsi nella sua essenza fondamentale, quindi non solo come un sentimento, una tendenza, ma come un'unione di persone, che appunto fa sì che due io diventino un solo noi. L'amore sponsale differisce da tutti gli aspetti e forme dell'amore che abbiamo analizzato, sebbene possiamo identificarlo senz'altro con l'amor benevolentiae, proprio perché c'è questa ricerca del bene dell'altro e del dono di sé. Potremmo anzi dire che donarsi è ancora di più che volere bene. Qui abbiamo, se volete, un po' un paradosso perché ci si potrebbe chiedere come, si fa a donarsi senza perdersi, senza perdere, se stessi, come faccio a donare la mia vita all'altro senza perderla, o senza svalutarla in qualche modo. Ma, come anche nostro Signore ci ha detto, chi avrà perduto la propria vita la troverà. E in effetti, nell'amore sponsale, il dono di sé scaturisce dall'essenza della persona in una chiara visione dei valori e nella disponibilità della volontà a impegnarsi, precisamente in questo modo. Allora l'amore sponsale non può, come dire, essere, no, fortuito nella vita interiore della persona. Vivere l'unione sponsale, è continuamente crescere, in questa relazione, lavorare su se stessi da questo punto di vista, perché l'amore sponsale è proprio quell'amore in cui l'individuo, attenzione, dispone a tal punto di sé che è deciso a donarsi. Allora vedete che ritorniamo al discorso da cui eravamo partiti. Ecco perché l'amore è la pienezza di libertà e, come dicevamo, l'atto egoistico, seppure sia liberamente scelto, mostra una libertà monca. Ha A differenza di questo, invece, la donazione, l'atto di amore come donazione, quindi in una forma più alta di quelle analizzate, invece rappresenta il pieno possesso di sé, perché nessuno può dare ciò che non ha. Allora, nel momento in cui io ho pieno dominio, pieno possesso di me, allora è proprio lì che io decido e mi dichiaro disposto a donarmi e a donarmi completamente. Questo è proprio manifestazione della pienezza della libertà. Allora non è libero chi divorzia o, come vedremo poi, parleremo anche delle offese del matrimonio. In questa puntata io non scendo ancora nella morale speciale, ma mi limito a costruire, come già abbiamo detto, le basi. E quindi è importante però accennare a questi temi, proprio perché poi quando ci ritroveremo avremo la capacità di compiere un giudizio anche morale da questo punto di vista. Ma mi sembra importante anche proprio riflettere dal punto di vista dell'antropologia morale. E tra l'altro questo ci fa riflettere anche su come funziona il nostro cuore, che spesso è diviso tra più amori, tra virgolette, o che comunque non è capace di fedeltà. E non ne è capace perché ancora non ha raggiunto quella pienezza di libertà che senza dubbio è legata anche alla gestione interiore delle passioni, ad esempio. Infatti, il desiderio intenso ed eccessivo, che potremmo chiamare in maniera semplice o, come dire, ricollegare alla concupiscenza, che rappresenta proprio quel disordine interiore che ci ha procurato il peccato originale, produce proprio un'incapacità di amare. Perché, come dire, invece di rimanere fedeli non solo all'altra persona, ma prima di tutto a noi stessi, ricercare continuamente questa integrità del nostro cuore, purificare con la grazia di Dio questa volontà perché possa essere sempre diretta al bene dell'amato, in realtà, come dire, ci rende incapaci di amare proprio perché questa dinamica, della concupiscenza che si manifesta attraverso, ad esempio, il desiderio, di cui, ci parla la Sacra Scrittura e anche nostro Signore quando chiarisce molto bene l'adulterio del cuore prima ancora di quello propriamente detto. Come dire, ci può mettere in una sorta di circolo vizioso in cui l'uomo gira a vuoto attorno a se stesso, no? Un po' come il Salmo 11 che scrive in circuit impi ambulant, un po' diciamo alcuni riprendono l'immagine di Sansone condannato nella sua cecità a girare la macina nella prigione. Vedete, è proprio l'immagine di un amore falso perché è centripeto, è quella curvatura, la chiama così Bernardo di Chiaravalle, del desiderio. E questo mostra che l'errore o il vizio, in questo caso è proprio rappresentato dal modo di desiderare un oggetto, è quella cupiditas che parte da un amore verso un amore disordinato verso se stessi, giunge al disprezzo di Dio e termina nella deformazione dell'uomo, oserei dire prigioniero, proprio il contrario di quello che abbiamo detto nella puntata precedente a proposito della libertà espressa massimamente invece nell'amore disinteressato verso l'altro. A questo si lega anche l'aspetto della moralità legata alla schiavitù delle passioni, no? La concupiscenza che determina una schiavitù interiore legata all'attrazione dei beni, fino poi, ecco, a una, come dire, una perenne dipendenza, potremmo dire, da questi, da questo desiderio. E al tempo stesso questa dipendenza è ciò che ci procura inquietudine rispetto a quella gioia di cui abbiamo parlato, di quella pace che ci dà l'integrità interiore dove le passioni, cioè le facoltà inferiori, direbbe Tommaso, sono sottomesse alle facoltà superiori, che anche ci toglie questa felicità che poi in fondo nella vita morale noi andiamo sempre ricercando. Come vedete, è un po' un abbaglio ricercarla e cercare di ottenerla in questo modo. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata della nostra rubrica Preferisco il paradiso.